Considerato che ogni promessa è un debito, abbiamo mantenuto la promessa e quindi questa sera ci ritroviamo a Mia Radio con l'Arcivescovo per parlare ai catechisti. È il secondo appuntamento, Monsignore, grazie di essere qui e dedicare questo tempo, questo spazio a delle persone che svolgono un ministero così prezioso all'interno delle parrocchie e della diocesi. Grazie Monsignore di essere qui. Direi che questo è un tempo di grazia quello che stiamo vivendo, perché tutti ci stanno dicendo che è un tempo di sofferenza, di preoccupazioni, e questo è vero e lo stiamo sperimentando, però noi come cristiani potremmo cogliere che c'è qualche cosa dietro e qualche cosa dentro. Papa Francesco ha detto anche di recente che forse la disgrazia peggiore potrebbe essere quella di non approfittare di questa situazione. Che cosa fare, Monsignore, allora?
Intanto un saluto a tutti gli ascoltatori, a tutti i nostri amici, a tutte le persone che stanno vivendo insieme a noi questo momento di ripresa, potremmo dire così, questo tentativo di ripresa, perché i mesi sono stati lunghi, sono stati faticosi, diciamo che lo sono tuttora. Non parliamo al passato perché non è ancora opportuno parlare al passato. Dobbiamo guardarci in faccia, guardarci intorno, accorgerci di quello che c'è, di quello che succede e soprattutto renderci conto di quello che non deve risuccedere. E questo dipenderà, secondo me, anche in parte da noi. È un tempo che, anch'io l'ho detto tante volte, unendomi al pensiero di Papa Francesco, che è un tempo di grazia, non tanto per quello che abbiamo vissuto, perché ogni tempo è un tempo di grazia, ogni occasione, cioè ogni spazio della vita è un'occasione importante per metterci davanti a Dio, per vivere o rimetterci in carreggiata, per migliorarci, per conoscerci meglio, per conoscere meglio noi stessi e gli altri. Il nostro deve essere un atteggiamento di continua ricerca, questo lo dico spesso, e anche in queste occasioni, secondo me, non ci dobbiamo lasciare sfuggire la prova, il senso della prova che abbiamo vissuto. Papa Francesco ci ritorna molto molto spesso, sta continuando anche lui a parlare della pandemia, anche perché giustamente, doverosamente, Papa Francesco parla al mondo. Papa Francesco non parla solo a noi italiani, alla situazione che viviamo qui in Italia. Papa Francesco deve avere costantemente sotto gli occhi la situazione pandemica che il mondo vive. E come ben sappiamo, come ci riportano un po' anche le cronache, ci sono parti del mondo in cui questo problema si acutisce, si acutizza, diventa ancora più grave. E insomma, ecco, il suo cuore, il suo animo, essendo lui pastore della Chiesa Universale, è veramente rivolto a tutti. Direi proprio di sì, come ci dicevi Renato, cioè bisogna approfittare di questo tempo di grazia, anche se ci ha tolto tanto, ma potrebbe lasciarci altrettanto molto se siamo capaci di cogliere l'occasione, di viverla confrontandoci, dialogando insieme come abbiamo cercato di fare, come i vari gruppi hanno cercato di fare in questi mesi. Penso, spero di poter dire che nessuno sia stato lasciato solo dai propri parroci, dai propri catechisti, magari attraverso un video, un messaggio, un WhatsApp, un social, quello che volete. Spero proprio che non sia accaduto, che qualcuno sia stato dimenticato o, peggio ancora, proprio così, smarrito, perduto. E spero veramente che invece, nel modo che sarà possibile, noi continuiamo a sentirci vicini, a sentirci uniti da questa comune missione che è l'annuncio costante, comunque nonostante tutto, del Vangelo, di questa parola di vita che non può rimanere racchiusa da nessuna parte e né tantomeno, come ho detto tante volte, un virus può impedirci di annunciarla.
Questo è vero, e ha parlato infatti di parola di vita e abbiamo bisogno di vivere questa parola di vita, di poterla annunciare e testimoniare, proprio di vita. Stamattina sono stati celebrati i funerali di Willy, un giovane ucciso, una situazione veramente tragica. C'è una violenza che serpeggia nel mondo giovanile, questi erano tutti maggiorenni, ma anche la fascia dei minori di fatto è attraversata anche qui in Toscana da situazioni abbastanza pesanti. i minori li troviamo vittime, ma sovente li troviamo anche protagonisti in questa situazione. Come dobbiamo muoverci?
Certamente bisogna muoverci intanto su due fronti: sul fronte educativo, cioè ricordandoci sempre che non, cioè che aiutare, sostenere, parlare di queste cose non è mai sufficiente. L'ho detto più volte, l'ho detto anche in altre occasioni simili in cui ci siamo intrattenuti con un dialogo radiofonico. Dobbiamo come educatori, innanzitutto come genitori, poi come catechisti, educatori, insegnanti di scuola, parlare ai ragazzi quando sono ancora molto piccoli, cioè fare in modo che loro percepiscano, abbiano e sentano una voce particolare che li aiuta, che gli dice quello che devono fare, che gli dicono quello che è giusto e che non è giusto, non quando hanno 12, 13, 14 anni, ma molto prima. Perché oggi, ripeto, è un tema su cui ritorno spesso, oggi purtroppo c'è chi arriva prima di noi in un percorso di diseducazione progressiva e sono, lo sappiamo perfettamente, non torno su luoghi comuni che ci diciamo un sacco di volte, e c'è chi diseduca i nostri ragazzi, e i nostri ragazzi sono imbevuti di questa cultura alla quale si attinge in maniera facilissima attraverso internet, che ormai è alla portata di chiunque, dei neonati come degli anziani di 90 anni. E quindi secondo me dobbiamo ricordarci costantemente di partire prima che sia troppo tardi, con un annuncio chiaro di cosa è giusto e cosa non è giusto, di cosa va evitato e di cosa non va evitato, non solo come atteggiamento morale o moralistico di quello che ti fa la predica, come si dice una volta, o che ti rampogna perché magari il bambino, insomma, che si comporta in un certo modo, ma quello di chi, anche se un bambino è piccolo, condivide, si mette lì in ascolto, fa parlare il bambino, gli dice delle cose anche se gli sembra che sta parlando di cose troppo grandi per lui. La nostra paura, la paura di noi adulti, mi è stato detto, confidato tante volte da parte dei genitori, è che hanno il timore di parlare ai bambini di cose che non capiscono, troppo grandi, troppo da adulti. Non è così, è una paura che va sfatata, è una paura che va superata, perché il bambino invece è estremamente recettivo, e se non gliene parlano i genitori o qualcuno di certe cose in maniera, certamente in maniera adeguata, ma anche in maniera molto chiara, senza lasciare spazi di vuoto, di allusività, cioè dicendo le cose che stanno, dicendo quello che è bene e quello che è male, sui temi delicati della crescita. Quello della violenza è uno di questi, non c'è ombra di dubbio. Cioè capire che ci si deve comportare in un certo modo, ma capire e far capire anche ai bambini come devono comportarsi nel momento in cui la subiscono, la violenza. Che purtroppo, dicevamo, no? C'è l'andata e il ritorno, c'è chi la infligge e c'è chi la subisce, il fenomeno del bullismo e tutto quello che ne consegue. Parlare con loro, accorgersi di un bambino che magari sta subendo una certa violenza, questo significa perdere tempo, mettersi lì vicino, ascoltare i bambini. Spero che anche noi catechisti approfittiamo di questa occasione, siccome dovremmo avere gruppetti più piccoli, magari dovremmo lavorare di più, fare degli incontri in più, ma spero che lo possiamo fare mettendoci un pochino di più a tu per tu con i bambini, perché avendo un gruppo più ridotto, 3, 4, 5 bambini al massimo, e allora puoi permetterti di ascoltarli anche individualmente e si possono scoprire cose molto molto interessanti, ma soprattutto molto importanti per il loro bene e per la loro crescita.
Quindi bisogna cambiare un po' il nostro stile di fare catechesi. Ci siamo tante volte ispirati a un modello scolastico, forse dobbiamo recuperare in pieno uno stile missionario. Allora, catechisti, animatori, accompagnatori, che poi sono tre termini con i quali noi definiamo quelli che sono chiamati a farsi prossimo di quelli più piccoli nel loro itinerario di fede, di crescita anche spirituale, perché incontrino Gesù. Questa è la missione, per cui accompagnatori, animatori e catechisti, non tanto indottrinatori, ma persone che si fanno accanto per farli crescere, come diceva lei, per dare anche quelle risposte e prima ancora suscitare anche delle domande, delle attese e delle aspettative. Lei ha mandato una lettera di recente al clero dove fa riferimento alla data dell'apertura dell'anno pastorale di domenica 11 ottobre, ma vorrei sottolineare che di fatto all'interno delle nostre parrocchie in questi mesi di pandemia, complici genitori, molti catechisti si sono adoperati utilizzando anche quegli strumenti vedi media che i nostri ragazzi usano H24. Allora, in questa lettera qual è il messaggio che poi è rivolto a tutta la Chiesa di Siena?
Dunque, la lettera intanto era una lettera con alcune comunicazioni, alcune informazioni che ci tenevo i sacerdoti avessero in diretta e direttamente da me, come alcune nomine che necessariamente sto cominciando a fare per alcuni incarichi di natura diocesana, alcuni parroci a cui ho chiesto la disponibilità al trasferimento e quant'altro. Nello stesso tempo facevo presente che, come lo scorso anno, anche quest'anno, diciamo così, ho scelto una data a metà ottobre, considerandola un po' l'avvio dell'anno pastorale, anche perché ci si era detti, questo proprio lo dico rispetto al già lo scorso anno, che i momenti pienamente diocesani, cioè dove tutta la diocesi doveva sentirsi coinvolta, fossero due momenti dell'anno: l'inizio dell'anno pastorale e le feste di Santa Caterina. Poi purtroppo le feste di Santa Caterina non si sono potute tenere per i motivi che conosciamo, però insomma, cioè, certamente invece in questo momento l'inizio dell'anno pastorale l'11 ottobre alle ore 17:30, forse anticiperemo un po', vediamo, perché stiamo ancora valutando, pensando come fa, addirittura sarà ipotizzata l'idea di farla all'aperto per poter permettere a più persone di partecipare. Ancora in fase di studio, d'altra parte è un periodo, l'abbiamo già visto, in cui si naviga molto a vista. L'idea c'è, l'idea di incontrarci, se lo potremo fare all'aperto con più persone, se al chiuso come facemmo nel Corpus Domini con un numero tra virgolette delimitato di persone, questo ce lo comunicheremo nelle prossime settimane. Comunque ci siamo, e da quel momento in poi chiedevo alle parrocchie di sentirsi un po', come dire, di prepararsi a riprendere nella maniera possibile il cammino con i loro gruppi. Da questo punto di vista, quindi, ci incontreremo, come poi Renato dirà, per riorganizzarci anche da un punto di vista pratico, da questo punto di vista. Aggiungo che lo accennavi già Renato poco fa, cioè le parrocchie hanno anche, ogni parrocchia ha un suo percorso, dei suoi gruppi, ci sono delle parrocchie in cui c'è l'Azione Cattolica, parrocchie in cui ci sono gli scout, per esempio, ognuno senta il dovere, lo continui a sentire, perché ci mancherebbe altro che, non dico senta questo come se non lo sentisse, ma dico continui a sentirlo, l'impegno, il dovere fondamentale di continuare un contatto vivo con i propri ragazzi, perché sentano anche nei momenti particolarmente impegnativi, sentano che c'è una comunità delle persone, dei grandi, degli adulti, dei giovani adulti, dei sacerdoti, dei religiosi e religiose che pensano a loro, che insieme ai loro genitori, ai loro insegnanti, li hanno a cuore, cioè gli vogliono bene e cercano di volerli bene nel modo possibile, nel modo in cui si può, quando nella direzione della preparazione dei sacramenti, ma non solo, perché c'è chi si prepara ai sacramenti, ok, ma c'è chi invece o i sacramenti l'ha già ricevuti o ancora è troppo piccolo per riceverli, o fra un sacramento e l'altro, insomma ci sono varie situazioni. L'importante è che tutti i catechisti, gli animatori, gli educatori, responsabili dei gruppi di Azione Cattolica, di gruppi scout, di qualunque realtà ecclesiale che abbia a che fare con bambini e ragazzi, si senta proprio impegnato, responsabilizzato in maniera proprio continua, in prima persona, per rimettere in moto tutto quello che è possibile fare, per far sentire la vicinanza e continuare questo costante annuncio del Vangelo.
È importante questo perché ci fa anche sentire l'essere Chiesa, l'appartenere alla Chiesa. Lei ha citato delle associazioni importantissime che hanno anche loro modelli, progetti educativi, ma tutti si collabora nella diffusione del Regno di Dio, e allora infatti alle assemblee che faremo sul territorio l'invito sarà rivolto anche a queste categorie per essere Chiesa insieme. Nella sua lettera in qualche modo presenta anche, siccome c'è una qualche attesa, voglio dire impazienza, ma anche da parte dei genitori, quando verranno amministrati i sacramenti, come si potrà fare. Direi che lei ha dato un messaggio di essere cauti, flessibili e di reinventarci anche il nostro modo di farsi accanto, di farsi prossimo e di essere presenti. Per cui questo mi pare che sia significativo. L'attuale decreto del governo scadrà il 7 di ottobre, per cui subito dopo, in occasione anche della celebrazione di apertura dell'anno pastorale, può darsi ci siano degli elementi in più che ci possono serenamente far capire come muovere i passi successivi. Direi che è stata provvidenziale intanto una conferenza tenutasi i primi di febbraio sia a Montariosso che a Colle Valdelsa con il professor Luca Paolini, che è un professore di religione, ma che veramente maneggia, uso l'espressione maneggia, con una facilità e domestichezza i media, quelli che i ragazzi attualmente hanno continuamente in mano, e ha dato delle suggestioni significative sia per i catechisti che per gli animatori degli adolescenti, come pure gli insegnanti di religione, e a seguito di quello, come anche lei ha desiderato, gli abbiamo chiesto dei video, quattro brevi video di formazione metodologica che sono stati appostati sul sito della diocesi e ci fanno vedere come poterli utilizzare per entrare in sintonia e in relazione con i ragazzi e anche con il coinvolgimento dei genitori. Sono stati visti da diversi catechisti, anche dagli insegnanti di religione, e questa sera noi qui ascoltiamo ora due esperienze fatte dalla parrocchia della concattedrale di Colle Valdelsa, dove il parroco Don Giuseppe Acampa, che fra l'altro è il direttore delle comunicazioni in diocesi, per cui direi lavora proprio in materia, ma che accanto alla concattedrale è anche moderatore di diverse parrocchie di dimensioni più piccole limitrofe. Loro hanno ascoltato i quattro video ed hanno lavorato sui quattro video. Allora ascoltiamo ora un primo intervento fatto da una catechista.
Buonasera a tutti, sono Lucia, una catechista della parrocchia di Colle Alta a Colle Valdelsa. La mia età, per farvi capire più o meno, supera da tempo gli Anta e sono oltre 10 anni che vivo la bellissima esperienza di fare catechismo ai ragazzi, sia quelli piccoli che devono fare la prima comunione, sia quelli un po' più grandi, gli adolescenti. Quest'anno avrò la prima media nella mia parrocchia e la cosa mi preoccupa molto, perché penso così che i suggerimenti del professor Paolini siano importanti, perché non possiamo fare a meno di dialogare con i nostri ragazzi, con i loro modi, entrando nel loro mondo di comunicazione, e di sicuro nella pandemia è stato, e penso purtroppo sarà anche, un mezzo indispensabile per poter contattare i ragazzi e rimanere vicino a loro e alle famiglie. E quindi per forza dovremo utilizzare videomessaggi, registrazioni e quant'altro. Però io mi sono posta anche il problema di dire: ma è questo mezzo è importante di più di quello che abbiamo fatto fino ad ora? E secondo me no, la risposta è che soprattutto per i giovani dalla prima comunione in poi rimane fondamentale l'incontro e la condivisione fisica di momenti parrocchiali, di tempi anche persi, di messaggi slow che devono con noi condividere per poter darci i loro pensieri, esprimere le loro opinioni o anche i loro dubbi, purtroppo, e la vicinanza fisica secondo me è fondamentale. Vedremo di adoperare tutti i mezzi per essere vicini gli uni con gli altri. Ciao a tutti, un caro saluto.
Interessante la riflessione di Lucia. Intanto si è presentata come ha superato di anta anta, in modo simpatico ce l'ha detto, ma questo ci fa vedere che lei in qualche modo rispecchia probabilmente l'età media dei catechisti delle nostre parrocchie, delle nostre diocesi, per cui mi pare interessante il fatto che si sia anche cimentata e confrontata con questi strumenti moderni. Ha detto che sono importanti, ma ha detto anche che non sono tutto, e questo è vero, utilizziamoli, ma il contatto fisico, la tu per tu, continua ad essere vitale. Che ne pensa, Monsignore?
Come penso tanti ricorderanno, proprio alla fine di quell'incontro, anzi spero sia recuperabile in video il video dell'incontro, a parte i video che ha realizzato adesso, perché sarebbe interessante recuperarlo e recuperare alcuni dei messaggi che lui ha lanciato. Non c'è dubbio, fui il primo a dirlo, che insomma a quel punto era meglio interrompere il catechismo per un paio d'anni e poi dopo, non so, beh, insomma...
Mi ricordo bene che io gli dissi: ma è possibile interromperlo? Ma scherzando, perché volevo che sottolineasse proprio questo mettersi davanti alla realtà e rifletterci sopra.
Assolutamente. Sì, però ecco, senz'altro già il fatto di rendersi conto che è un linguaggio di cui non possiamo fare a meno, secondo me questo è fondamentale, cioè capire che poi non è detto che tutti siamo, ma anch'io mi ci metto, cioè siamo in grado di poter utilizzare gli strumenti in quel modo, però l'importante è capire che ce n'è bisogno e che altrimenti il nostro resta un annuncio monco, un annuncio mancante, perché è come se mancasse un pezzo proprio, o una decodificazione del linguaggio che i nostri ragazzi parlano.
Verissimo. Proviamo a sentire anche il secondo contributo, sempre dello stesso comprensorio, delle stesse parrocchie.
Buonasera a tutti, mi chiamo Angela e sono catechista nelle parrocchie di Colle Alta, Colle Valdelsa, da circa 20 anni. Ho 38 anni, sono sposata da 10 anni e ho due bambine, Virginia di 7 anni e Diletta di 15 mesi. Lo scorso settembre ho svolto il mio servizio nella terza elementare, un gruppo formato da circa 30 bambini, solari, vivaci e pieni di energia. In questo percorso sono stata accompagnata da altre tre catechiste, Antonella, Alice e Laura, e da quattro giovani aiuto catechiste, Agata, Giorgia, Sara e Giulia. Nei mesi precedenti il lockdown ci dividevamo il gruppo in due sottogruppi di 15 bambini circa, dislocandoli in due stanze vicine. Questi gruppi li formavamo di sabato in sabato, non erano gruppi prefissati, questo perché volevamo far sì che i bambini avessero la possibilità di relazionarsi e instaurare un legame di amicizia con tutti quanti. Arrivato il lockdown, ci siamo trovati tutti spiazzati, impauriti e paralizzati. E seguendo quanto suggerito dal nostro parroco per mantenere un contatto con i nostri piccoli e non lasciare cadere nel vuoto il percorso iniziato nei mesi precedenti, insieme alle altre catechiste abbiamo cercato di far lavorare la nostra fantasia e creatività. Ci siamo messe in gioco, pur con paura e con tanti dubbi, e abbiamo cercato di mettere a frutto le nostre capacità relazionandoci anche con la tecnologia. Abbiamo utilizzato così il gruppo creato su WhatsApp con i genitori all'inizio dell'anno catechistico, che inizialmente doveva servire per comunicare orari, impegni e attività parrocchiali. E così il gruppo dei genitori si è trasformato nella nostra stanza virtuale di catechismo. Ogni sabato alle 15 inviavamo i nostri messaggi vocali per salutare i nostri piccoli, ma anche gli stessi genitori, che si sono rivelati in questa situazione preziosi collaboratori per aiutarci a far vedere ai bimbi quanto proponevamo nei nostri incontri virtuali. Abbiamo così iniziato ad organizzare i nostri sabati inviando riflessioni, giochi online creati appositamente per loro, proposte di attività, lavoretti da svolgere con la famiglia, brevi video in cartoni animati con il Vangelo della Domenica, video da noi creati, letture di passi della Bibbia. E infine, giunti alla fine dell'anno catechistico, abbiamo creato anche un video per salutare i nostri bambini, in cui abbiamo voluto inserire i momenti più significativi di questo anno così strano, con foto dei momenti vissuti insieme e anche canzoni e musiche che via via ascoltavamo durante i nostri incontri. Non tutti i sabati abbiamo avuto naturalmente la stessa partecipazione, ma anche un semplice grazie, un vocale di questo o quel bambino, foto di lavoretti o disegni, talvolta risposte brevi e frettolose, ci hanno riempito il cuore di gioia e fatto capire che nonostante tutto, nonostante la lontananza, il non vedersi, il legame creato nei mesi precedenti non si era spezzato. È stato difficile non poter vivere i nostri incontri come sempre, condividere insieme dal vivo sorrisi, urla, dubbi, vocine che si accavallavano le una sopra le altre per rispondere per primi ad una domanda e anche giochi fatti insieme. Ci è mancato tantissimo il parlare con loro, il muoversi da un gruppo all'altro parlando del Signore e facendo loro scoprire all'interno della nostra chiesa. Lui e Gesù cantando insieme, vivendo i nostri ambienti parrocchiali. È stato davvero difficile. E in questo periodo vissuto nel pieno della pandemia, i mezzi di comunicazione ci hanno aiutato moltissimo nel mantenere i contatti in tutti gli ambiti della nostra vita. E anche per gli incontri della catechesi, sono state occasioni di ritrovo sia per noi catechisti che per i bambini, ma anche per gli stessi genitori. Come infatti negli incontri di formazione online che sono stati curati dal professor Paolini quest'estate, in cui ci ha insegnato appunto a realizzare video, usare linguaggi e programmi giusti, a sfruttare i social per gli incontri di catechesi con i ragazzi anche dai più piccoli ai più grandi, ci ha fatto capire ulteriormente quanto questi mezzi possono aiutarci a trasformare gli incontri di catechesi in occasioni di crescita e confronto, soprattutto in situazioni di difficoltà. Ecco, adesso siamo qui, pronti per ricominciare con un nuovo anno catechistico nel rispetto di tutte le normative vigenti, però con tanta voglia di poter di nuovo stare insieme ai nostri bambini che di sicuro troveremo cresciuti, ma con una grande voglia di riprendere il percorso in presenza che li porterà verso l'incontro più bello e significativo della loro vita, che è la loro prima comunione. E così, con tanto impegno, amore, dedizione e fede, ecco, mi sono pronta a riprendere il mio cammino e il mio compito di catechista. Un caro saluto a tutti, un abbraccio.
Beh, anche questo mi pare molto interessante come condivisione e riflessione sul cammino e l'esperienza fatta. Certo, Angela è più giovane, insegna anche religione, ma l'aver sottolineato che il gruppo nutrito di quei ragazzi, di quei bambini che aveva, era portato avanti da lei insieme a altri tre catechisti e a quattro ancora più giovani aiuto catechisti. Quindi questo verrebbe da dire lo slogan moltiplichiamo i catechisti, nel senso che le sinergie e il lavorare insieme intanto fanno sentire che il gruppetto dei ragazzi non ha davanti un insegnante nello stile classico scolastico, ma c'ha un gruppo di animatori con i quali cammina insieme. Monsignore.
Indubbiamente, anche questa testimonianza molto, molto vivace, molto, molto bella, insomma, che ci dice che effettivamente c'eravamo, ci siamo stati e così via. Quando anche accennavi al riprendere i sacramenti, ho dato, ho suggerito a tutti i parroci di valutare con i loro catechisti se fare, non so, se celebrare le comunioni nei prossimi mesi, cioè settembre, ottobre, novembre, oppure se rimandare all'anno prossimo e usare un senso proprio di discernimento, capendo e dialogando con le famiglie. L'importante appunto è creare delle condizioni perché tutto possa essere fatto nel modo migliore. Se all'aperto, ancora meglio. Quindi ci stiamo veramente inventando proprio come costruttori di una chiesa particolare. Questa sera appunto ho celebrato l'ingresso del nuovo parroco nella parrocchia di Poggiolvento all'aperto, in mezzo ai boschi, insomma, quindi abbiamo dove chiaramente si improvvisa l'altare, si improvvisa il tabernacolo e così via, ma tutto questo anzi, credo che ci aiuti e ci arricchisca notevolmente.
Beh, siamo un popolo in cammino, per cui va bene anche la tenda, no? Nella quale quando facciamo la sosta celebriamo l'Eucarestia e ringraziamo il Signore. Ma anche lei ha sottolineato, ed è uscito, diciamo, anche dall'intervento di Angela, il coinvolgimento dei genitori. già da tempo, anche qui in diocesi, il coinvolgimento della pastorale familiare, perché le coppie, i genitori, ma anche persone già adulte che non hanno più bambini, possano farsi, si possano rendere disponibili e farsi prossimo proprio in un discorso di catechesi. Ho sentito alcuni parroci che hanno detto: d'ora in avanti bisogna spingere di più su un aspetto che è la catechesi familiare. Quindi cercare di trovare, di vedere come portarla avanti, ma questo mi pare sia veramente un contributo significativo. E allora qui si vede la sinergia fra i catechisti e il parroco. Allora direi, quando i catechisti sono in gamba è perché dietro c'hanno un parroco che è in gamba, ma possiamo dire anche il contrario, no? Nel senso che quando il parroco è in gamba è perché ha dei collaboratori che veramente lo sostengono e lo aiutano nel cammino. Allora vorrei rivolgere un appello a quelli che ci ascoltano, ai catechisti. Se non avete ancora visto quei quattro video che sono brevi ma sono stimolanti e interessanti, guardatelo in questo periodo, in modo che quando faremo le assemblee sul territorio potremo ascoltare anche le vostre risonanze. Quindi sarà una opportunità. Allora abbiamo parlato di assemblea del territorio e con l'arcivescovo faremo delle. Sarà lui che interverrà in modo particolare in questi luoghi. Sono parrocchie che sono state scelte nel territorio perché siano facilmente accessibili e raggiungibili anche dalle parrocchie proprio della periferia, quelle più lontane al confine. Allora iniziamo il 29 settembre a Poggibonsi, il 30 di settembre a Colle Alta, nella chiesa di San Francesco, il 1 ottobre nella parrocchia di Buonconvento, il 2 ottobre a Vico Alto, nella parrocchia Beata Anna Maria Taigi qui in Siena, a San Rocco Appilli il 5 di ottobre, nella chiesa nuova di San Rocco. E l'ultimo appuntamento il 6 ottobre nella chiesa parrocchiale di Castel del Piano. Quindi è importante che i referenti catechisti insieme ai parroci coinvolgano il maggior numero di partecipanti perché siano presenti, ascoltino il vescovo e possano anche presentare le loro istanze, presentare le loro esperienze, le loro risonanze su questi 8-9 mesi di cammino che abbiamo fatto in modo particolare. Quindi l'appuntamento è per le visite sul territorio da parte dell'arcivescovo. Monsignore, lunedì è una data, mi verrebbe da dire, epocale per la nostra Italia, perché inizia la scuola. Ora tutti gli anni è iniziata la scuola in questo periodo, sempre con qualche difficoltà, ma mai con le apprensioni che coinvolgono il popolo italiano in questo periodo e voglio usare l'espressione di popolo perché riguardano i bambini, i ragazzi, i giovani che vanno a scuola, riguardano tutto il corpo scolastico, docenti e non docenti, ma penso anche a quelli che guidano l'autobus per portare i ragazzi a scuola e anche ai presidi sanitari che saranno allestiti all'interno delle scuole, per cui quest'anno c'è veramente un'attività che da ordinaria è diventata abbastanza pesante, se vogliamo, giustamente motivata. Vogliamo mandare un saluto, un augurio e anche una benedizione.
Direi di sì, certamente sempre quando si riapre la scuola c'è una forma di trepidazione da parte dei bambini, dei ragazzi. Penso a quelli che vanno per la prima volta, non so, in prima elementare oppure in prima media, quelli che il liceo, così via, cioè l'inizio, l'avvio, e che quest'anno è veramente particolare. Di fatto è da 6 mesi che non si va a scuola, insomma, quindi senz'altro questo rappresenta una vera novità, possiamo dire una novità storica. Io credo anche lì il mio invito è unicamente al buonsenso, cioè al rispettare le regole, a cercare di essere attenti in tutti i momenti, non solo in quelli, non solo nei momenti in cui si è controllati, ma anche nei momenti in cui si sta un po' più da soli. Quindi quelli che possono essere i momenti creativi, le ricreazioni, l'entrata e l'uscita. La situazione si presenta complessa, cioè veramente i presidi, soprattutto i presidi in questa fase, stanno facendo veramente un lavoro colossale, insomma, con i loro insegnanti e con tutto il personale di ogni scuola. Ci si sta mettendo in gioco, anche noi, come ormai sappiamo, abbiamo messo a disposizione un'ala del seminario con 5 aule perché i ragazzi possano essere appunto a trovare le condizioni ottimali di una scuola di Siena, di un liceo. Quindi, come dire, quello che si può si deve assolutamente continuare a fare. Ai ragazzi direi tranquilli, cioè non, di solito di fatto voi lo siete, insomma, no? Tranquilli non significa diventare irresponsabili, come in alcune scene che abbiamo visto anche in questi ultimi 2 mesi purtroppo si è verificato. L'irresponsabilità non paga, cioè non aiuta e soprattutto non ci aiuta ad affrontare questo momento di ripartenza. Però veramente invito tutti anche a mettersi nelle mani di Dio con grande fiducia, con grande serenità, e quindi veramente vorrei dare un segno, seppur in maniera un po' così particolare attraverso la radio, ma un segno anche di benedizione a tutti i ragazzi, i bambini che riprenderanno la loro principale attività di vita, che è quella scolastica, che è quella formativa, perché si sentano anche in questo accompagnati, ma soprattutto sostenuti dalla preghiera e dalla grazia di Dio. Ricordatevi, la mattina prima di uscire di casa, fate una piccola preghiera al Signore che ci aiuti ad affrontare nel modo giusto la situazione. Noi non dobbiamo, quando preghiamo, chiedere a Dio di risolverci il problema come se lo scaricassimo su di Lui. Noi dobbiamo chiedere, cioè la nostra preghiera deve essere una preghiera sempre che ha come cardine, come cuore, la possibilità di fare la volontà del Signore. Aiutami a compiere la tua volontà. Aiutami ad affrontare le situazioni che incontrerò. Aiutami ad essere all'altezza di tanti momenti che la giornata mi presenterà. E questo credo che ci aiuterà anche ad affrontare meglio tutte le situazioni che ci stanno davanti. E a questo punto, appunto, prima di concludere, anche con un segno di benedizione, ringrazio anch'io il professor Paolini, tutti voi catechisti, in particolare il diacono Renato Rossi, che in questi mesi si è impegnato veramente tanto per tenere un pochino le fila di questo coordinamento, e di questi incontri, di questi momenti di dialogo anche radiofonico, anche attraverso gli altri mezzi che abbiamo utilizzato. Insomma, siamo tutti in azione, siamo tutti in movimento, siamo tutti in cammino, come abbiamo detto più volte, continuiamo veramente ad esserlo. E allora il Signore sia con voi, vi accompagni, vi benedica, vi sostenga, vi manifesti la sua amicizia e veramente vi faccia sentire proprio che Lui c'è e che vicino a Lui e con Lui ci sono tante persone che vi vogliono bene. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Monsignore, grazie per questa presenza. E a voi che ci ascoltate, l'appuntamento è nel territorio, nelle varie assemblee. Arrivederci, grazie a tutti e buon cammino.